www.joe.it e la storia continua. Fanciulli infelici, il giovane prigioniero. Beh, ritornando dal cimitero di un paese, voi sarete sovente disceso da quella tetra contrada che i nuovi bastioni hanno dimezzato e alquanto rischiarata. Povere case, marmore e prigioni, miseria, infamia e morte, ecco i sentimenti che risveglia quella via. Due vasti edifici di sinistra, apparenza, si elevano uno contro l'altro e formano la piazza. A sinistra vi è la prigione dei condannati all'ergastolo e alla morte, e a destra la casa dei giovani detenuti. Qui si comincia e là si finisce. Tuttavia conviene che il pubblico non fraintenda. Quest'ultima casa è divisa in due sezioni. L'una alberga i ragazzi condannati come vagabondi, l'altra i ragazzi reclusi dietro domanda dei genitori. E questa sezione si chiama correzione paterna. In quanto ai piccoli ladri, questi sono mandati nelle colonie penitenziarie, dove lavorano all'aperto negli opifici. Siccome noi riteniamo che questa vita sia migliore dell'altra, così abbiamo dato la preferenza al sistema cellulare. Prima perché è più duro, ma secondariamente perché quelli che lo subiscono sono meno colpevoli e quindi destano maggiore considerazione. Appena mostrato il permesso, datoci dalla prefettura, un guardiano viene a prenderci e ci introduce nell'interno della prigione. Da che si è varcato la barriera che separa dalla vita libera, un senso indefinibile vi invade. Si direbbe che un manto di ghiaccio vi scenda sulle spalle. Noi attraversiamo un cortile, due cortili, tre cortili, che sembrano sempre lo stesso cortile. Una specie di patio come nelle case maure. Qualche albero, un sedile di pietra, una fontana nel mezzo, all'intorno delle arcate. Negli altri cortili gli stessi alberi, lo stesso sedile, la stessa fontana, le stesse arcate. E questa uniformità ha qualche cosa di pungente. Quegli alberi non sembrano rassomigliare agli altri. Essi sono vegeti, vigorosi, rivestiti di spesso fogliame. Ebbene, essi hanno un non so che di rigido. Le loro foglie si annoiano. Ne si creda che questo sia un paradosso della poesia a freddo? No. Anche la vegetazione fa il suo compito in questo quadro. Si direbbe che la natura, questa madre della libertà, protesti contro l'implacabilità dell'uomo, che essa ricusi d'essere un complice, spogliando quegli alberi amministrativi dei suoi doni più belli. Essa ha un orrore per il silenzio, e questa è la casa del silenzio. Il visitatore, che non ne fosse avvertito, immaginerebbe a principio di trovarsi in un convento, che aspetterebbe ad ogni istante di vedersi comparire innanzi, sotto una di quelle gallerie circolari, la bianca figura di un frate, ma ben tosto udrebbe da lontano, come un battito di nacchere che si avvicina e si fa più sonoro, poi vedrebbe apparire un ragazzo che indossa un vestito di droghetto, testa nuda e piedi nudi nei suoi zoccoli, il quale attraversa il cortile correndo e dispare in una risvoltata. Lo strepito degli zoccoli si sente ancora a sinistra, che già uno strepito simile si sente di nuovo a dritta, ed è un altro fanciullo che arriva, passa e sparisce, e poi un altro, e sempre così. Ma dove vanno essi? Al bagno, alla messa, alla scuola, alla ricreazione. Benissimo. Ma perché ci vanno uno dopo l'altro? Perché, secondo i precetti del sistema cellulare, non debbono neppure vedersi. Il sorvegliante osserva che il primo sia fuori di vista prima di lasciar passare il secondo. Ed ecco lo spaventevole. E questi sono fanciulli. Montiamo alle cellule. Ad ogni tratto del corridoio, sul quale metto in capo le porte, si trova la garretta di un guardiano. Ogni porta è munita di un finestrino con la grata che permette di vedere da due piccole fori. Al di sopra di un quadro si trova un cartello che porta scritto il numero del fanciullo. La cellula è fornita di un letto, una piccola tavola e un sedile di legno. Il fanciullo fa lavori di cartonaggio, di cesello o di falsa oreficeria. Gli oggetti che egli fabbrica sembrano ornarne la prigione e toglierne in parte quella sua tristezza. Su una tabella al di sopra del suo letto si legge che il numero scritto su un'altra tavoletta che il prigioniero deve sempre recare con sé quando esce. Accanto si trova una caviglia di ferro che pone nel primo foro del finestrino per avvertire il contromastro che è senza lavoro e nel secondo quando ha bisogno del sorvegliante. Tutte le sere vi è una lezione di un'ora fatta da un impiegato della prigione. Questa lezione si dà nella cappella che presenta la figura di un grande alveare. È un anfiteatro semicircolare dove il fanciullo è isolato in una specie di nicchia. Ciascheduno vede il maestro, che a sua volta li vede tutti, ma essi non si vedono gli uni con gli altri. Il piccolo prigioniero pone il suo numero davanti a sé. Varcata la soglia della sua casa, egli non è più che un numero. Tutto ciò rattrista assai, non è vero? Eppure vi è una cosa che rattrista ancora di più: la ricreazione. La ricreazione. Vi ci condurremo. Immaginatevi una cinta di muro semicircolare, aventi per centro una specie di tribuna elevata nella quale sta il sorvegliante. Dall'altro muro, che ne forma la circonferenza, si staccano ad uguali intervalli altri muri che vanno al centro e formano così dei cortiletti di forma quasi trapezoidali, di cui l'ingresso è coperto da una piccola tettoia. In ogni cortile vi è un rubinetto, una catinella di legno con una spugna e un cerchio con la sua bacchetta. Non un albero, non un filo di erba, nulla all'infuori di quei tre muri bianchi, diritti, monotoni e rigidi. Appena il prigioniero vi entra, il sorvegliante gira una chiave e l'acqua sgorga dal rubinetto. L'altro prende la catinella e la spugna e fa le sue abluzioni. Terminata la sua toeletta, egli prende il cerchio e sino alla fine della ricreazione, che dura un'ora, egli deve correre in quel piccolo spazio cacciando il suo giocattolo davanti a sé. E qualche volta, spossato, trafelato, abbruciato dal sole, da cui raggi infuocati nulla lo difende, il piccolo cattivo si ferma, si appoggia un momento al suo cerchio e con lo sguardo pieno di rassegnazione e malinconia segue i moti vivaci di due liberi passerotti che si inseguono sull'orlo del muro. Ma immantinente quello sguardo si rivolge al sorvegliante, quindi riprende la ricreazione prescritta dai regolamenti. Quando piove può ripararsi sotto la piccola tettoia. Noi ci affrettammo a lasciare questo albergo della tristezza. Se poi l'ascoltatore trovasse che ci siamo un po' troppo inteneriti per questi giovani rei, noi gli risponderemo. A quell'età l'ipocrisia non esiste ancora. Noi abbiamo esaminato bene quelle fisionomie e le trovammo quasi tutte aperte, franche, intelligenti. Si indovinavano, nature ardenti, turbolenti, senza dubbio, ma bisognava raccapezzarne i segni sotto la tinta generale di rassegnata tristezza che sembra faccia parte dell'uniforme della casa. E infatti questi prigionieri hanno commesso falli, non delitti, vagabondaggio, indisciplina, ma brutte cose, certamente, ma che richiedono una correzione, e va bene, sia, perché la prigione si chiama casa di correzione. Ma questo titolo è una menzogna. Correggere vuol dire raddrizzare, guarire. Il sistema cellulare, cioè l'isolamento, e il forzato silenzio sono inetti a questo scopo. È un supplizio, non una guarigione. È una pena, non una correzione. www.redigio.it e la storia continua.